Allora, sono le 18:35, buonasera a tutti e a tutti, buonasera finalmente alla mia compagna di viaggio che ce l'ha fatta arrivare.
È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta. Che potrei ricoprire gli insulti, se non altro mi ha portato una spilletta bellissima in regalo, quindi non posso fare così. Niente, la prossima volta. E allora andiamo a incominciare questo giovedì 19 novembre, profondo rosa, trasmissione settimanale appunto sui movimenti LGBTQ, X, Z, Y, eccetera. Vi ricordo sempre profondorosa@ondarossa.info, il nostro indirizzo mail, profondorosa.noblogs.org, che è il nostro blog. Mi sa che io farei subito una cosa, cambierei il microfono che stai usando, perché secondo me quello non si sente bene.
Cambiamo subito.
Infatti.
E ora mi si sente?
Sì, anche troppo. Aspetta. Sì, adesso è tutta un'altra cosa.
Bene,
non c'è dubbio.
Bene.
E allora cerchiamo un po' di riprendere le fila di quanto ci siamo raccontati e raccontate per un paio di settimane. Abbiamo così preso in mano questo testo di Jess Hedwig, ovvero Epistemology of the Closet, del quale abbiamo insomma trovato un abbozzo così di traduzione, visto che non esiste insomma una vera e propria traduzione italiana di questo testo. Quindi diciamo un po' di pagine sulle quali comunque abbiamo avuto la possibilità così di raccontare qualcosa, di fare un minimo di riflessione e di analisi su un testo che insomma che si può considerare come un po' uno dei caposaldi di quella che poi in futuro è diventata la teoria queer, quindi qualcosa insomma che del quale si può trovare un sacco di riferimenti ormai nel mondo così GLBT, nel mondo accademico e quant'altro.
Sì, poi un giorno ci chiediamo io e te perché ci interessa questa.
Perché ci interessa la Sedgwick?
No, perché
ci interessa la teoria queer?
Sì.
Sì, un giorno ce lo chiediamo. Sì, in effetti, insomma, così ci siamo un pochino per la prima volta, no, affacciando durante la trasmissione in maniera specifica su questi argomenti, che io comunque insomma trovo interessanti, anche se comunque forse andrebbero ad analizzare in maniera più approfondita, un po' più critica, no, su certi aspetti che rimangono insomma abbastanza oscuri, diciamo.
Ma soprattutto, ma poi magari ce ne parliamo con calma, ma io mi chiedo sempre se quello che io penso del queer, non tanto di buono obiettivamente, lo penso a causa di come viene rimasticato in Italia o perché lo è davvero così di partenza, essendo che io praticamente non leggo l'inglese, non lo so mai la risposta.
Sì, andrebbe, ce lo dovremmo chiedere, dovremmo forse chiederlo insomma anche a tutte e tutti coloro che di questo termine probabilmente abusano dal punto di vista proprio teorico, visto che poi effettivamente, fra l'altro, come abbiamo avuto insomma modo di dire più volte durante questo paio di trasmissioni, di testi sacri ne esistono almeno in italiano veramente ben pochi. O esiste un mondo così di acculturati dell'inglese del quale non siamo a conoscenza e che ha avuto modo insomma di leggere leggere approfonditamente in inglese i testi della Sedgwick, della Butler, di altre autrici e studiose, insomma, che hanno dato vita un pochino a questo filone di studi, oppure insomma è evidente un pochino anche quello che dicevi tu, che probabilmente esiste un po' un abuso. Secondo me diciamo che probabilmente è così, magari ci riallacciamo anche al testo della Sedgwick, esiste, no, in quella che è chiamata teoria queer, un tentativo, no, di mettere una critica abbastanza, insomma, importante su quello che sono di solito altri ambiti di studio, che, e anche altre forme, come dire, di presa in considerazione di quella che può essere la lotta contro il sistema patriarcale, eccetera eccetera, viste non semplicemente in un ambito, chiamiamolo, che ne so, femminista piuttosto che omosessuale in senso lato, ma dandogli, diciamo, una critica che è basata più sul, come dice la Sedgwick, sulla performatività, quindi sulla intensità e sull'eccedenza, no, degli atti sessuali di tutte e tutte rispetto a quello che sono poi diciamo le forme statiche, no, di concettualizzazione, di modi di descrivere la realtà, diciamo così. Questo senz'altro probabilmente il nocciolo, lo zoccolo duro, diciamo così, di queste teorie, e un pochino, cioè, nel momento in cui, no, si vuole fare un minimo di critica sul dato piuttosto che sulla realtà, si dice di, no, di essere queer, perché magari non ci si ritrova in nessun filone ben preciso, no, a livello politico, a livello di studi e quant'altro, insomma, la voglia di non farsi classificare, di non essere classificati, secondo me.
Sì, quello c'è per certo, sì, insomma, io esprimo queste pillole di verità che non si sa chi me ne dà veramente l'autorevolezza, ma me la prendo, ma che ne so, tutto il discorso sul gender e il gender come prodotto culturale, eccetera eccetera, quello è pensiero queer o è pensiero femminista? La Butler, quando scrive quello, cioè, nel senso, io non mi ci perderei ora in questa discussione.
Vabbè, dai, la faremo con calma. È vero però che già l'altra volta avevamo iniziato, no, a leggere insieme quelli che la Sedgwick propone come assiomi, no, a conclusione almeno di questa piccola parte di traduzione che abbiamo avuto la possibilità di leggere, di questo, insomma, studio più specifico e più corposo, che è appunto Epistemology of the Closet, nella quale appunto in conclusione vengono proposti una serie di assiomi. L'altra volta già ne avevamo visti un paio, che sono tutti basati su questo, diciamo, mettere in gioco la performatività e quindi l'eccedenza, la perversione della sessualità stessa degli individui nei confronti di quello che normalmente è considerato come constatazione di una realtà di fatto. E lo studio della Sedgwick parte, appunto, c'è, cioè, un umore assurdo che non capisco da dove proviene, comunque, mentre solitamente, no, mentre diciamo il discorso della Sedgwick partiva appunto, no, dalla violenza, da questi due termini che vanno a costituire diciamo un po' tutto il patrimonio di saperi sulla sessualità, quindi questa coppia dicotomica e dialettica, eterosessualità, omosessualità, e chiaramente tutti questi ambiti qua sono degli ambiti descrittivi di come dovrebbe essere l'individuo, sia quando sono utilizzati in termini diciamo universalizzanti, come dice lei, quindi che riguardano tutti e tutte, sia quando vengono considerati in termini minoritari, quindi quando vengono, diciamo, presi nell'atto, diciamo, di presa di parola delle minoranze, di quelle che sono così considerate minoranze sessuali. Per uscire, diciamo, da questa dicotomia, per in qualche modo fare una critica generalizzata su quello che lei considera quella di la base, no, di tutti i discorsi sulla sessualità e non solo all'interno dei sistemi occidentali, lei propone una serie di assiomi che invece sono tutti basati su un concetto di performance, di attività, di quello che effettivamente poi si esplica nella vita di tutti i giorni, quindi non semplicemente su un punto di partenza specifico dato dai saperi, ma su degli atti veri e propri.
Sì, avevamo anche cominciato a vederli un po' questi assiomi, ci eravamo anche un po' incartati, sì, per dirla, sì, tutta. E quindi riprendiamo e cerchiamo di incartarci meno dell'altra volta, perché obiettivamente il testo è piuttosto complesso. per me perlomeno, insomma.
Sì, sì, no, è complesso e ripeto, poi avere così a che fare con ecco, tentativi così di traduzione è anche complesso, nel senso che poi non puoi leggere tutto il libro, leggi almeno per quello che siamo riusciti a fare noi, abbiamo letto soltanto alcune parti, quindi certe volte è pure difficile andare a rimettere insieme i pezzi dove stanno e dove non stanno. Comunque sì, l'altra volta avevamo visto insomma questo primo assioma, che era ogni persona è differente dall'altra, insomma, del quale avevamo letto anche una serie di esempi che la Sedgwick mette sulla performatività sessuale, su come la sessualità poi di ogni persona sia effettivamente completamente diversa sia nell'immaginario sia negli atti veri e propri l'una da quella dell'altro o dell'altra.
Sì, questo discorso rendeva piuttosto chiaro quello che mi sembra un discorso di base di Sedgwick, insomma, cioè mostrare come le categorie eterosessuale e omosessuale sono categorie costruite socialmente, culturalmente, che hanno una loro storia, sono nate in un certo momento e ovviamente hanno un rapporto di potere, non sono due, cioè non è un rapporto binario neutro. È un rapporto binario che si basa su un rapporto di potere, appunto, cioè eterosessuale è normale, omosessuale è anormale. Poi lei fa vedere come di fatto non stiano in natura queste due categorie. Mi sembra riducendo all'osso si possa arrivare a quello. Poi
c'era questo ulteriore assioma sul quale c'eravamo un pochino incartati, perché effettivamente uno dei portati più importanti, probabilmente di quelli che poi si sono chiamati gender studies nel tempo, ovvero di tutto quel filone che a partire insomma dalla critica femminista inaugura il concetto di genere per differenziarlo da quello di sesso, quindi considerare il sesso come un invariabile biologico cromosomico, quindi quello per il quale nasciamo con dei genitali maschili o femminili, differenziarlo dal genere come costrutto culturale, quindi come quella serie di atti, relazioni, esperienze eccetera eccetera che fanno parte di una determinata costruzione culturale, quindi di determinati ambiti storici ben precisi e attraverso i quali viene ulteriormente incasellata in qualche modo poi quella che Sedgwick oppone infatti è la sessualità. Già l'altra volta insomma c'eravamo incartati perché è difficile poi andare a notare qual è la differenza, cioè nel senso che la Sedgwick propone di non utilizzare il termine genere come dicotomico rispetto al sesso biologico, ma di utilizzare il termine sessualità anziché genere, proprio cercando di superare ulteriormente attraverso l'utilizzo di un termine che è più diciamo attivo, chiamiamolo così, più parte, no, della performance, quindi dell'attività sessuale vera e propria delle persone, rispetto a quello di genere come invece un costrutto anch'esso culturale, perché basato appunto sul fatto che la sessualità poi si esprime rispetto a delle connotazioni storiche, politiche di un determinato ambito della società, delle varie società, e di conseguenza utilizzare il termine sessualità proprio come eccedenza, come portato, cioè che va al di fuori rispetto anche a quello che è l'ambito insomma attraverso il quale il genere viene considerato.
E poi continua con altri due assiomi, il 3 e il 4, in cui di fatto tira in ballo altre questioni alquanto pesanti, insomma, quanto importanti. L'assioma 3 dice: non si può decidere a priori fino a che punto abbia senso concettualizzare insieme le identità gay e lesbiche oppure separatamente. E qui si entra in un discorso molto complesso. Peraltro il testo di cui noi disponiamo è alquanto frammentario su questo punto, non perché sia un manoscritto antico, ma perché ne è stato tradotto solo una piccola parte. Sì.
Sì, comunque giustamente la Sedgwick afferma appunto che proprio il desiderio gay e lesbico che in molte situazioni, per questioni poi relative soprattutto alla repressione che i gay e le lesbiche hanno subito insomma storicamente, che molto spesso è stata come dire similare almeno nelle forme di repressione e quant'altro dal punto di vista insomma della loro esistenza all'interno delle società occidentali, in realtà vanno in qualche modo considerati in maniera completamente differente. E questo, diciamo così, lo possiamo dare come un'affermazione che andrebbe, insomma, pure questa abbastanza così analizzata nelle sue sfumature, sulle quali magari ci ripromettiamo di ritornare in qualche modo. Invece il quarto assioma un po' va a risistematizzare un po' due filoni anch'essi diciamo portanti, no, che incontriamo sempre all'interno di qualsiasi ragionamento sulla sessualità, che sono appunto un filone, chiamiamolo essenzialista o ontogenetico, parolone, è un filone che è più costruttivista, quindi ritorniamo sempre comunque
a natura e cultura.
E, il filone, diciamo così, essenzialista in qualche modo si fa la domanda: qual è la causa dell'omosessualità e quindi di conseguenza anche dell'eterosessualità all'interno della popolazione, degli individui. Quindi va a cercare un'origine, diciamo, di una causa fondamentale attraverso la quale esplicare poi il comportamento, no? Il filone costruttivista invece va a chiedersi un'altra cosa, ovvero in che misura il significato dell'esperienza e delle pratiche sessuali sono contingenti ad altri aspetti che sono quelli storici, culturali di un certo mondo. Di conseguenza un filone che va ad abbracciare più la questione culturale, chiamiamola così, quindi ritorniamo alla questione genere che dicevamo prima, è una questione invece che va ad indicare a ricercare, diciamo, un perché originario. E chiaramente secondo la Sedgwick bisognerebbe, insomma, cercare di uscire da questa dicotomia, cercando invece di andare a considerare quello che poi nella vita delle persone conta realmente. Lei già inizialmente all'interno, insomma, di tutto questo discorso ci ha fatto notare quanto fosse più utile utilizzare dei termini come universalizzante e minoritarizzante, ovvero situazioni che hanno a che fare con più con la vita, insomma, personale della sessualità delle persone, piuttosto che, insomma, che con questi costrutti teorici, no, sui quali basarci per poi andare a decifrare la realtà.
Sì, andando un po' avanti, insomma, mi sembra che possa essere abbastanza utile al discorso invece, anche perché, insomma, abbastanza chiaro forse. Lei porta un esempio all'interno dell'assioma 6, che è un esempio tutto calato nella cultura anche accademica statunitense, poi alla fine, che è quello del canone letterario. Cioè di quegli autori, suppongo si intenda questo per canone, di quegli autori che vengono appunto ritenuti canonici, cioè quegli autori che la persona che sa di letteratura in qualche modo deve aver letto. Questi autori, ovviamente, storicamente questo canone è stato costruito su autori maschi, eterosessuali, bianchi, eccetera eccetera, e quindi poi sono entrati in collisione con movimenti di lotte di liberazione anche a livelli accademici, e quindi si sono fatti altri canoni: il canone afro-caraibico, il canone femminile, il canone gay, eccetera eccetera. E lei si pone il problema di come, di se questo è il, cioè se si deve contrapporre canoni minoritari a un canone universale, oppure se si deve contestare il canone universale.
Sì, in effetti c'è sempre quest'arma a doppio taglio, no? Io per esempio da ragazzino, cioè è ovvio, no? Quando sei ragazzino che magari va a ricercare gli autori così maledetti, è ovvio che leggi Baudelaire, perché ti riporta esattamente, no, nella parte opposta rispetto a quella nella quale ti vogliono mettere. Però è vero che Baudelaire stesso è un canone del maledetto, come, che ne so, la de Beauvoir è un canone del femminismo, o Virginia Woolf per esempio, no? Ci sono effettivamente all'interno, no, degli schieramenti che sono poi quelli binari dai quali si parte, no, per poi costruire i saperi nelle società occidentali, di parteggiare effettivamente da un lato o dall'altro della barricata e quindi di inserirsi effettivamente in un canone piuttosto che in un altro. Probabilmente, insomma, una critica di questo tipo ha una sua ragione d'essere, proprio perché poi effettivamente si rischia, no, di essere omologati anche all'interno, no, degli schieramenti opposti a quelli che vengono ritenuti dominanti.
E lei propone un movimento a tenaglia per uscire da questo da questo impasse, cioè, a quello che ho capito io, sostanzialmente lei propone di unire i due punti di vista, cioè quello minoritarizzante e quello universalizzante, e quindi fare un po' l'uno, un po' l'altro, inserire nel canone ma contestare il canone.
Potrebbe essere un tentativo sicuramente di cercare di uscire da un impasse che sicuramente c'è.
Che quindi, riportandolo per esempio, non lo so, su questioni spicciole del panorama politico italiano, dovrebbe significare chiedere l'unione civile ma contestarle, ma contestare la famiglia contestualmente.
È vero, ma l'ho già sentita sta cosa. l'ho già sentita. Così, andando avanti, arriviamo appunto ulteriormente a un altro assioma, che è quello, diciamo, conclusivo, il numero 7, in cui si vanno a individuare delle difficoltà, insomma, dei punti nevralgici anche in quei percorsi di identificazione attraverso i quali ci costruiamo le identità. Chiaramente è ovvio che all'interno degli percorsi di identificazione stessa degli individui con il lato, diciamo, occhio alla cuffia, con il lato della barricata nel quale ci si vuole identificare, ovvero ogni qualvolta, no, si viene a effettuare un posizionamento identitario, quindi si decide di stare da che parte stare, fondamentalmente in questo caso in quale delle due parti rispetto alla coppia eterosessuale o omosessuale decidiamo, no, di stare, oppure in quale filone all'interno, insomma, delle due coppie dicotomiche posizionarci. Effettivamente esistono delle difficoltà da parte delle persone di andarsi a incanalare in questi filoni, cioè un po' ritorniamo al primo assioma, ovvero che poi di fatto quello che è l'esistenza stessa delle persone e quindi anche la loro performance sessuale, performance che è fra virgolette, nel senso che non intendiamo l'atto, la bravura nell'atto sessuale, ma il come si fa, come è la sessualità, insomma, come si esprime in qualche modo la sessualità, come va al di fuori di quello che viene considerato, insomma, normatività sessuale o eterosessualità obbligatoria, al di fuori, insomma, di questi termini. Esiste una difficoltà, insomma, di tutte le persone a andarsi a inserire poi effettivamente e anche a identificare, no, all'interno dei gruppi stabiliti. Un esempio, no, che abbiamo secondo me in maniera lampante, al di là diciamo dei discorsi poi così accademici un po' più alti, ogni qualvolta, no, ci schieriamo in un certo senso dalla parte dei dannati della terra, io penso, e ci dobbiamo confrontare noi nati a Roma o in Toscana, bianchi eccetera eccetera, di italiani, con altri dannati che sono forse un po' più dannati di noi, che sono per esempio i migranti e le migranti, e ogni qualvolta ci dobbiamo schierare noi percepiamo subito un qualche cosa che non ci fa assomigliare effettivamente in tutto e per tutto a loro, quindi una discrepanza, pur mettendoci, no, dallo stesso nella barricata, perché ci riconosciamo l'un l'altro e l'un l'altra come dannati, no?
Sì. Sì, è un discorso in effetti che pone sempre grosse contraddizioni politiche proprio nel nostro posizionamento anche quotidiano, insomma, che non è sempre collettivo ma che è anche una sua parte individuale,
certo, sì. Ma guarda, secondo me una delle crisi così di fondo, no, di tutta questa parte ultima qua, si può ricondurre in una crisi di concetti tipo, per esempio, di classe, no? Una volta era più semplice perché c'era una classe, c'era un'altra classe, le classi erano due, lottavano fra di loro, per cui ci si schierava forse più facilmente, nel senso che con quell'interno di questa classe effettivamente ci stavano tutti questi dannati a prescindere. Il problema nasce nel momento in cui insomma si inizia a identificare all'interno della classe stessa le differenze, perché poi ci sono effettivamente, e quando poi i vari posizionamenti all'interno della classe creano dei problemi, anche perché c'è effettivamente all'interno di una classe c'è un esempio così, il più semplice che ci viene da pensare, ci stanno donne e uomini e non è la stessa cosa per gli uomini e per le donne.
No,
quindi questa problematica insomma va analizzata in qualche modo, va presa in considerazione, non si può eludere facendo finta che non ci sia, assolutamente.
No, anche se in questo momento, nel 2009, insomma, forse è più, come dire, minoritario riprendere in mano la parola classe che non fare l'altro discorso, insomma.
Non c'è dubbio su questo. E va bene, penso che insomma questa prima mezz'oretta di trasmissione, seppur in ritardo, si conclude qua anche il nostro viaggetto insomma di tre puntate, per come siamo riusciti a farle su questo testo della Sedgwick, che insomma vi consigliamo, appena sarà possibile scovarlo per bene, di leggere, che è appunto Epistemology of the Closet.
Noi speriamo di fornirvi, ancora non lo sappiamo, sul blog,
sì,
almeno la traduzione di quello che noi abbiamo letto, che poi è l'introduzione a questo saggio. Se qualcuno conosce molto bene l'inglese, magari se lo legge e poi ci scrive, noi lo chiamiamo e così ce lo racconta il resto.
Va bene, un pochino di musica in attesa insomma di andare avanti con la seconda parte di trasmissione, che come al solito insomma sarà dedicata alle storie di vita.
We'll be right back.
Allora torniamo nuovamente in diretta, siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e questo è sempre Profondo Rosa, seconda parte di trasmissione come di consueto dedicata alle storie di vita e come spesso accade abbiamo un ospite telefonico. Buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Ciao.
E vuoi cominciare presentandoti?
Ma sì, mi presento. Allora, dunque, io mi chiamo Nicole De Leo e abito qui a Bologna e cos'altro? Niente, faccio parte del MIT che non so, alcuni conosceranno. Tu Elena conosci bene.
Per chi non lo conosce, diciamo che il MIT è il Movimento Identità Transessuali.
Ma stupendo. Sì, e niente, faccio parte del MIT e quindi insomma è di tutto quello che gira attorno al MIT, attorno e dentro al MIT. Ecco, ho 51 anni, va bene?
Sì, va bene, hai 51 anni.
Non ho ancora finito di mettere lo smalto sulle unghie, comunque va bene.
Vabbè, potete sempre tenere il telefono.
Sì, cerco di sbattere.
Appoggiato alla spalla e continuare, non ti vogliamo assolutamente così disturbare.
No, figurati, posso interrompere.
Senti, niente, raccontaci un po' la tua vita.
Oh, mamma mia.
Nel senso, non lo so, come ti mantieni, con chi vivi.
Ecco, come mi mantengo, forse è meglio che cominci da con chi vivo, no?
Fai sì.
Allora, dunque, io vivo da sola qui a Bologna, nei miei 25 metri quadri, e sono anche molto contenta di stare qui a Bologna, anche se io non sono bolognese, io sono nata in Puglia, in un paese che si chiama Ruvo di Puglia, a 30 km da Bari, ben 51 anni fa. E tu mi dici, raccontami della tua vita, mamma mia, 51 anni.
E quando è che sei venuta via dal Rugo di Puglia?
Sì, no, cercherò di essere molto breve.
No, non ti preoccupare.
No, no. Dai, 50. Allora, nacqui. No, nel senso, sì, sono nata in questo paese e quindi, immaginate, nel 58. E quindi mi sono vissuta tutti gli anni 60, 70, 80, 90 e i 2000. E niente, è stato molto intenso la mia vita giù in Puglia, poi specialmente in quel periodo. Comunque io vivo, cosa faccio per vivere? Io sono un'attrice, questo è il mio mestiere, anche se ovviamente date le circostanze non sempre questa cosa mi è facile fare, però io sono molto caparbia e quindi vado avanti per la mia strada. Nel frattempo mi occupo anche di tante altre cose e credo che proprio questo poi mi permetta di fare come voglio io il mio lavoro. Non potrei fare solo l'attrice, nel senso proprio come fatto così professionistico, quindi il fatto che mi interessi di tante altre cose socialmente, politicamente, mi dà una grossa carica e anche umanamente. E niente, sono molto legata alla mia terra perché ho vissuto le cose più disparate quando avevo nella mia adolescenza. È un po' difficile perché mi vengono in mente tante cose in un secondo e cercherò di diluirle. E quindi praticamente niente, ho avuto, giusto per entrare un po' nel merito di qualcosa, la mia mentore, come dire, è stata mia sorella, più grande di me di 4 anni, che poverina prima di me ne ha sopportate di tutti i colori, perché lei subito è entrata nel direttivo del Partito Comunista lì al mio paese, avendo una famiglia di emeriti fascisti, insomma praticamente tutta la famiglia che faceva capo, cioè della parte di mio padre, erano tutti di destra. Invece mia sorella comincia a frequentare il Partito Comunista e diventa marxista e entra nel direttivo e quindi poverina, veramente l'ho vista soffrire moltissimo, con mio cugino che arrivava alle 11 di notte a casa, entrava in camera sua e la chiamava puttana, per dirvi, poi non so, piatti che volavano, spaghetti attaccati al soffitto perché le liti si consumavano in casa mia. Quindi un po' mi sono, come dire, sono andata un po' dietro di lei, poi vabbè è scoppiata la mia bomba, cioè questo figlio che non si capisce, cioè mia sorella era anche, come dire, da un certo punto di vista scusabile, però una persona che ha questo tipo di caratteristiche tipo la mia, che si confonde tra il maschile e il femminile, era devastante, cioè metteva in crisi troppe cose, quindi sono stata malmenata, sono stata vessata, sono stata violentata più di una volta, e come dire, più ne ha più ne metta.
Quanti anni avevi quando è cominciato il problema del maschile e del femminile?
È cominciato molto presto il problema del maschile e femminile. Io, se proprio vogliamo entrare nel merito proprio della mia vita più mia, io mi ricordo, ero proprio piccola, avevo 5 anni, 6 anni, mi ricordo che per i primi impulsi a mettermi gli abiti di mia sorella, le cose di mia madre, mi misuravo le scarpe di mia madre, insomma tutte queste cose qui già si facevano, erano abbastanza evidenti e presenti, però sai, ero piccolo e quindi era tutto scusabile. Poi invece, mentre crescevo, ovviamente queste cose non si potevano più giustificare. Per fortuna che avevo un po' la protezione appunto di mia sorella, perché ne stava passando tante, e quindi lei un po' mi portava via con sé. Io frequentavo tutto l'entourage di mia sorella, tra cui c'era anche Miki Vendola, mio carissimo amico, che che frequentava il liceo scientifico del mio paese, Ruvo di Puglia. Lui veniva a Ruvo perché lui di Terlizzi, che sono 5 km da Ruvo, quindi insomma molti da fuori venivano al liceo scientifico di Ruvo, tra cui anche Miki. Siamo diventati molto molto amici, tant'è vero che io grazie a lui ho conosciuto Pierpaolo Pasolini, che ha conosciuto nel senso di chi era veramente. E quindi insomma mi ricordo le prime manifestazioni anche al mio paese, quando c'è stato il colpo di Stato in Cile. Io mi ricordo che ho cucito la bandiera del Cile, l'ho cucita io a mano. Però non capivo bene, come dire, come stavano veramente le cose, però mi sentivo molto, come dire, molto vicina, ecco, affettivamente ed emotivamente, anche se politicamente non capivo bene che cosa succedeva, sapevo che c'erano dei soprusi, però li vivevo un po' filtrati dalla mia età, insomma avevo 14 anni, 13 anni.
Senti, quando invece così sei un po' cresciuta, hai iniziato a fare politica attiva un po' più consapevole, anche chiaramente collegata alle tue...
Guarda,
insomma, al tuo...
sì, certo.
Vissuto.
Guarda, succede questo, che politica attiva l'ho cominciato a fare, cioè, oddio, io poi non riesco a distinguere l'attivo politicamente, perché come dice sempre una mia amica, tu sei un corpo politico. Praticamente sei piombi all'interno della realtà e ti rendi conto che in qualche modo vai a devastare delle cose ben precise e fisse. Io mi ricordo anche quando partecipavo ai convegni del Partito Comunista, mi portava sempre con sé mia sorella, ero sempre un po' anche guardata, no? Così come qualcuno che un po' destabilizzava qualche cosa, ecco, nonostante gli afflati di libertà che si consumavano in quel periodo. Sono sempre stata attiva in qualche modo politicamente, anche se non ho mai fatto precisamente parte di un movimento, come dire, con definizione, ecco, avendo dei parametri, ti posso dire questo, parametri tipo, che ne so, c'è Porpora che mi racconta le sue storie, ecco, diciamo, io in quel periodo ero anche io a Roma negli anni 70, fine anni 70, e ho vissuto alcune cose, però non mi sono, come dire, non sono entrata direttamente dentro, se si intende per questo attivismo politico, ecco. Però mi sono sempre battuta per qualsiasi diritto, questo sì, dovunque mi trovavo, diciamo, la mia azione politica è sempre stata motivata dalla mia necessità, non so come dire, dovunque mi trovassi ero sempre, come dire, in primo piano se c'era qualche cosa che non mi quadrava, che non andava, che andava contro i miei diritti e quelli degli altri. Quindi in questo senso mi sono sempre sentita un attivista. E poi ovviamente mi sono un po' più negli anni 80, quando sono stata a Roma per un lungo periodo, lì ho vissuto in maniera un po' più da vicino tutto quello che stava succedendo, ecco.
Senti, quando sei venuta via dalla Puglia, è stata, come dire, una scelta consapevole anche legata alla possibilità di esprimere la sua identità, o è stata legata ad altro?
No, diciamo che, detto in parole povere, non sono scappata dalla Puglia. Ho deciso io di andare via, ci andavo e ritornavo fino poi a lasciare definitivamente la Puglia. Non c'è stato un evento preciso che ha detto ora me ne vado, basta, non ce la faccio più. Me ne sono andata, anche se non ce la facevo più ugualmente. Però me ne sono andata perché quello che volevo fare non si trovava lì, anche se io ho cominciato a fare teatro proprio lì a Bari, col piccolo teatro di Bari e con la scuola del piccolo teatro di Bari, perché prima c'era una scuola del piccolo teatro di Bari, poi mi sono trasferita a Roma, ho studiato a Roma e poi con altre vicissitudini poi sono andata anche a vivere a Milano, poi a Venezia e poi sono arrivata qui a Bologna.
Senti, così mi veniva da chiederti questa cosa, visto che appunto fai l'attrice e che insomma il mondo così degli attori di per sé, nel senso che visto che si impersonificano, no, ruoli sempre differenti, no, in differenti contesti, che effetto fa un'attrice trans? Che tipo di situazione si vive un'attrice trans?
Guarda, il punto è questo. Io la mia visibilità trans non è, io ho vissuto a fasi alterne la mia vita come trans, quindi ci sono stati alcuni momenti in cui ero più maschile, poi più femminile, poi più maschile, per quello che si può intendere, uso questi termini per capirci. Non perché questi siano, come dire, dei termini che definiscano precisamente qualche cosa. Quindi, io ho sempre avuto molte difficoltà a esprimermi teatralmente, finché poi non ho proprio fatto il mio outing, lì sono partita e non ho più avuto problemi. Sì, non è stato assolutamente facile, anzi non è facile, perché più che altro non tanto per me stessa, per quanto riguarda la mia espressione di altri personaggi, perché siccome io non sto interpretando un personaggio nella mia vita, come dire, io mi sento di essere quella che sono, anzi prima quando avevo delle incertezze, più che altro il mio outing non era definitivo perché avevo paura, perché non avevo molto coraggio, nel senso avevo paura di quello che potevano dire gli altri, di essere rifiutata, di essere allontanata dalle persone, cioè di restare da sola, è molto doloroso affrontare tutto questo, quindi emotivamente molto forte. Poi quando ho deciso, no, ho detto non mi interessa niente, io non posso morire con questo rimpianto, cioè nel senso posso realizzare me stessa per paura, non esiste, ecco lì poi ho fatto lo scatto e certo quelle cose che immaginavo fossero dolorose sono arrivate, e forse devo dire che il dolore in sé è meno doloroso del pensiero stesso del dolore. Quindi mi sono vissuta tutto quello che c'era da vivere e continuo a farlo, e ti dico che mi è molto più agevole interpretare un personaggio, non ho problemi a tirare fuori le mie emozioni, a connettermi con la mia vita più intima quando affronto un personaggio, cioè do volentieri la mia vita al personaggio che sto interpretando e mi piace farne tanti. Ecco, diciamo, non ho un grosso problema, il problema è degli altri, perché ovviamente un'attrice trans che può fare in cinema la trans, capisci? Quindi certo. Io cinematograficamente, almeno per il momento non ho molte possibilità, invece io non vorrei fare la trans, nel senso se c'è da fare anche la trans che vada bene pure, però i ruoli, io ho fatto dei provini e mi rendo conto che quando arrivavo avevo come altre persone transessuali vicino a me che facevano il provino. Poi arrivavo e loro, quando affrontavo quello che dovevo fare, dicevano: ma come sei brava, ma tu leggi tutto bene, vabbè, ma questo è il mio mestiere, che devo fare?
Certo,
per farti capire, insomma.
Perché in quanto trans ci si aspetta che tu sia una transessuale, no? Che sì, tu sia un'attrice.
Cioè, tanto è vero, non mi prendono mai. No, prendono gli altri perché hanno il labbrone, il senone, quello che vuoi tu, non so perché ci sono queste, però loro vogliono una tipologia ben precisa.
Certo, che di per sé dia l'immagine, no, stereotipa,
sì,
della,
sì,
trans.
Capisci? Quindi come trans no, come personaggi femminili non lo so, io mi piacerebbe tanto farli perché mi piace molto farli, affrontarli, li faccio anche bene quando me li fanno fare. In teatro, ecco, diciamo, questo lo faccio molto 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 più agevolmente, diciamo, ci sono meno preclusioni da questo punto di vista. Infatti gli spettacoli che ho fatto sono, faccio dei personaggi femminili.
Senti, passando a tutto un altro discorso, o forse non tutto un altro discorso, non so, insomma, domani è una giornata particolare, diciamo, per quanto riguarda le persone transessuali e per quanto riguarda il movimento delle persone transessuali. Ci puoi raccontare il 20 novembre, il 20 novembre, sì, che data?
Molto volentieri te lo racconto, ma veramente tanto volentieri. Perché proprio ogni anno nella preparazione di questo evento, il 20 novembre è il T-DOR, cioè the Day of Remembrance praticamente, il giorno in cui si ricordano tutte, si commemorano tutte le persone transessuali uccise sulla faccia della terra. E noi in Italia, come dire, deteniamo il primato di avere una percentuale abbastanza alta di persone transessuali uccise. E in contemporanea anche in altre città come Verona, Torino, Napoli e anche Torre del Lago ci sono, e anche in altre città ovviamente, però diciamo noi abbiamo creato questa rete, no? E domani commemoriamo queste persone ed è strutturato in questo modo. Praticamente c'è una fiaccolata, c'è una performance lì in Piazza del Nettuno, praticamente Piazza Maggiore a Bologna, e ci sarà la lettura di tutti i nomi delle persone transessuali uccise e niente, la performance, poi alla fine ci sarà, almeno vi parlo qui di Bologna, ci sarà alle 21 al Cassero lo spettacolo di Davide Tolu, One Man Show. E questo, diciamo, è la programmazione. Per entrare nel merito, come dire, questa data ci è molto cara perché ovviamente ci ricorda su quali sono i ritmi su cui viviamo. Ci ricorda le motivazioni per cui le persone transessuali vengono uccise, ci ricordano la discriminazione, l'isolamento, la violenza, e chi più ne ha più ne metta. Ecco questo, tutti i giorni, questo succede tutti i giorni, io mi sento tutti i giorni minacciata, non mi sento sicura. Nonostante ci siano i pacchetti sicurezza, vi rendete conto? I pacchetti, arrivano i pacchetti, signori, sicurezza, capito? I pacchetti bomba, ti arrivano, è un bel pacchetto sicurezza, con la miccia innescata, però non so chi è poi chi si sente veramente sicuro, perché io non mi sento sicura nonostante tutto questo, perché se prendiamo a vedere quali sono questi interventi, non rassicurano nessuno. Non rassicurano nessuno perché poi si sono sdoganate grazie a questi pacchetti di sicurezza, tutta la politica che siamo, anzi grazie Silvio, questo giusto così una parentesi, Silvio e tutti quelli che gli girano attorno, stiamo vivendo un periodo di estrema confusione, e grazie a questa confusione vengono sdoganate tutte quelle cose che anni fa non si immaginava neanche si potessero sdoganare. Sì. Io tutti i giorni leggo notizie.
Volevo chiederti, certo, le violenze fasciste, sulla base di questo, io volevo chiedere se, diciamo, sulla linea del pacchetto di sicurezza, te ti senti più dalla parte della minacciata o della minaccia?
Io sono tutte e due. Io sono una minaccia per gli altri, perché in qualche modo destabilizzo qualche cosa e mi sento minacciata proprio perché in virtù di questa minaccia che io provoco, come dire, sono minacciata. Capisci? Cioè, la minaccia ovviamente è intesa nel senso che minaccio qualcosa che è già stato, minaccio un ruolo, minaccio un modo di essere su cui poi si fondano tutte le iniziative e tutte le leggi che vengono in questo momento promulgate. Capisci? Sono una minaccia continua.
Una minaccia.
Tant'è vero questo poi si è visto proprio ultimamente nel come dire, è venuto fuori con il caso Marrazzo.
Eh sì, siete ormai un argomento, come
no,
dire,
certo, ma
d'attualità.
No, il problema non è che siamo un argomento in quei termini. Cioè, a un certo punto si scopre che tutti sono esperti. Cioè, tutte le persone sono esperte di transessualità, per chi usa poi questo termine appropriatamente. Cioè, ci sono esperti, ma esperti nel vedere la materia in un certo modo, ovviamente, ma non c'era bisogno che ci spendevamo tante parole, già si sapeva prima che cosa si pensava.
Sì.
Io tutti i giorni, a me quando voi vi rendete conto, in questi giorni sono arrivate telefonate al MIT, ah, ma perché non andate in televisione a dire questo, a dire quest'altro? Cioè, voi vi rendete conto, noi tutti i giorni lottiamo. Io non voglio andare in televisione, poi vabbè, se vai in televisione perché vai in certe televisioni ti fanno dire solo quello che vogliono loro, cioè ti impostano il programma in un certo modo e quindi deve venire fuori quello, no? Quindi, come dire...
Ti mettono a confrontarti al fascista di turno, insomma...
Sì, sì, ovviamente, perché deve venire fuori quello che loro hanno già deciso che deve venire fuori. A me non mi interessa andare in televisione quando io tutti i giorni mi do da fare... Io, al MIT noi abbiamo veramente tantissime attività dalla mattina alla sera, siamo lì perché abbiamo vari sportelli, noi offriamo dei servizi, abbiamo uno sportello sanitario, lavorativo, legale, sociale, ci occupiamo di prostituzione, abbiamo un progetto sulla prostituzione che è inserito in un progetto più ampio, sia regionale che italiano, e progetti ovviamente che si basano su una logica ben precisa, specialmente la prostituzione, la riduzione del danno, quindi, come dire, c'è dietro anche una dinamica diversa, un modo di affrontare le cose in un altro modo. Quindi io mi sento sempre presente e non ho voglia di andare in televisione, ci sono ovviamente dove ci si può inserire tramite testate giornalistiche, dove ti permettono di dire veramente quello che vuoi, cercando di anche partendo dal minimo, no? Usare anche almeno appropriatamente i termini. E continuamente, è un lavoro continuo, non si può abbassare la guardia neanche un secondo. E io credo di pensare a me stessa facendo questo. Io quando mi dicono, vabbè, ma tu a te non pensi, come a me non penso? Io ci penso a me proprio facendo questo. E che devo fare? Vado a casa e mi gratto la fregna, ma scusa, siamo in radio, scusate.
Non fa niente, non ti preoccupare.
No, nel senso, è come se le due cose fossero scisse. La mia vita non può essere scissa da tutto questo.
No, penso che non lo possa essere proprio materialmente scissa.
No,
tutto
assolutamente.
Questo.
Capisci? Quindi a me di andare in televisione ma voi vi rendete conto? Io ho ricevuto telefonate anche di giornaliste che mi dicevano, senta, io volevo sapere, ma che percentualità di questo? Io dico, scusatemi, ora vi dico io come stanno le cose, invece di parlare di percentuali. Se volete fare veramente un articolo, vi dico io come dovete farlo. O lo fate così oppure sentite, mi mandate un fax, mi scrivete le cose e ho voglia vi rispondo.
Arrivano i fax?
Non arrivano i fax, no, ovviamente.
Immagino.
Eh sì, certo, perché a un certo punto uno deve anche un po' cautelarsi. C'è certo. Questo mercato.
Senti Nicole, purtroppo questa chiacchierata è molto interessante, rimane anche un po' a metà, ma il tempo passa e il GR sta battendo alle nostre porte.
Che bello questo GR!
E, non lo so, magari ci potremmo anche risentire un'altra volta, perché il discorso era interessante e forse c'era da dire ancora molte cose.
Sì, sicuramente.
Dai, diamoci, diciamo che non la chiudiamo qua questa chiacchierata, e che così la riprendiamo magari un'altra sera di queste, un altro giovedì di queste, durante la nostra trasmissione.
Ma assolutamente, ora potrò anche mettermi lo smalto.
Vai a metterti lo smalto, noi ti ringraziamo tantissimo.
Certo, anche io ringrazio voi per avermi dato questa opportunità.
Ma figurati, è stato un piacere, insomma, e poi è parte, insomma, integrante poi delle... di quello che la nostra trasmissione poi cerca così un minimo, no, di analizzare durante ogni giovedì dalle certo. 6-7.
Io spero di essere stata chiara, perché sai, a volte mi faccio prendere un po' dalla...
Chiarissima, chiarissima.
Ecco. Non ti preoccupare.
Per ora ti ringraziamo, ma ci risentiremo.
Perfetto.
Buona serata,
grazie,
ciao.
A tutti voi. Ciao.
Ciao.
Ciao,
grazie.
Ciao, 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 ciao.
E quindi chiudiamo qua questa puntata di Profondo Rosa, sono le 7.30, le 19.30 precise, e niente, vi diamo appuntamento chiaramente al prossimo giovedì, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre insomma dalle 6 alle 7, c'è presente dalle 6 alle 7?
Sì, sì, c'ho presente, la prossima volta sarò puntuale, lo giuro.
Ciao a tutti e a tutti, e il GR fra pochissimo.